Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Massicci attacchi sulla striscia di Gaza, decine e decine di persone uccise in poche ore ed è solo l'inizio della nuova offensiva israeliana che si sta intensificando. Assemblea Pro Alps a Mendrisio, nominata poco fa all'unanimità la nuova presidente dell'associazione che si batte per proteggere le Alpi dal traffico. Si tratta della gran consigliera ticinese Nara Val San Giacomo, che prende il posto del consigliere nazionale grigionese Jon Pult. Un ticinese eletto anche alla presidenza dell'Automobile Club Svizzero, il consigliere nazionale Simone Giannini, che sentiremo. Negli Stati Uniti sta facendo scalpore, soprattutto tra i democratici, il libro inchiesta attorno allo stato di salute di Joe Biden prima della decisione di ricandidarsi per la presidenza. Il palio pietrino e l'anello del pescatore tra gli elementi simbolici fondamentali della messa che domani segnerà l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, numerosi rituali simbolici della cerimonia. Nella striscia di Gaza è dunque partita nelle ultime ore una nuova e pesante offensiva israeliana, l'operazione Carri di Gideone, destinata ad occupare nuove fette di territorio in una regione dove la popolazione ormai è ridotta alla fame. Si contano già decine e decine di morti e di feriti. La cronaca da Gerusalemme con Michele Giorgio.
La conferma dell'inizio dell'operazione Carri di Gedeone è arrivata ieri in tarda serata. Israele ha atteso la fine del tour di Donald Trump nel Golfo, quindi ha lanciato all'attacco i suoi mezzi corazzati. Da ciò che abbiamo appreso al momento, l'operazione si concentra al nord di Gaza, intorno a Jabalia e Betlaia, e nel centro della striscia, Deir el-Balah, una città che sino ad oggi era stata toccata relativamente di meno dall'offensiva militare avviata da Israele dopo il 7 ottobre del 2023. Da lì stanno scappando in queste ore migliaia di famiglie già sfollate più volte e vanno verso sud, verso la costa. Lo stesso fanno gli abitanti del nord di Gaza. I palestinesi riferiscono di pesanti raid aerei e di intensi tiri di artiglieria andati avanti tutta la notte su varie parti di Gaza, in anticipo sull'avanzata dei mezzi corazzati. I morti sarebbero almeno 58. Tra i civili regnano paura e disperazione in una situazione umanitaria che anche nelle ultime ore le Nazioni Unite sono tornate a definire catastrofica. Fonti israeliane non ufficiali spiegano che Carri di Gedeone, oltre a prevedere la rioccupazione permanente di quasi tutta Gaza, include anche la distruzione degli edifici che sono ancora in piedi nelle aree che di volta in volta saranno occupate, come avvenuto a Rafah, per impedire il ritorno della popolazione civile.
Questi i contorni dell'operazione militare israeliana che sta costringendo la popolazione civile ad una nuova fuga. Dagli Stati Uniti nella notte è giunta notizia di un presunto piano per scacciare dalla striscia i civili palestinesi che verrebbero inviati in Libia. Michele Giorgio, ti chiedo quanto c'è di vero in tutto ciò.
La rivelazione fatta dalla NBC sui colloqui che sarebbero in corso tra Washington e Tripoli per il trasferimento permanente di 1 milione di palestinesi in Libia non ha avuto conferme ufficiali, ma ha ugualmente suscitato clamore e timore tra i palestinesi, che parlano di deportazione dalla loro terra, altri di ricatto economico alla Libia, che dicono per riavere i suoi fondi per miliardi di dollari congelati dagli Stati Uniti verrebbe costretta ad accogliere metà della popolazione di Gaza. È probabile che di questa notizia si parli oggi anche al summit arabo in corso a Baghdad, dove Gaza è già al centro dell'incontro. Al di là di quelle che per ora sono soltanto indiscrezioni di stampa, alcuni fanno notare che trasportare 1 milione di palestinesi da Gaza alla Libia richiederebbe uno sforzo organizzativo gigantesco e costoso, alla luce della mancanza di porti ed aeroporti nella striscia, senza dimenticare la determinazione dei palestinesi a restare nella loro terra e la probabile opposizione della popolazione libica a questo piano.
Michele Giorgio da Gerusalemme. Sull'altro fronte caldo, in Ucraina questa mattina un drone russo ha colpito un bus nella regione nord-orientale di Sumy. 9 passeggeri, tutti civili, sono rimasti uccisi, altri 4 feriti. Il presidente Zelensky ha sottolineato come non fosse possibile confondersi. Si trattava chiaramente di un veicolo civile, invita ad esercitare maggiore pressione sulla Russia affinché metta fine a queste uccisioni. A Mendrisio ora, dove è terminata proprio poco fa l'assemblea di Pro Alps, il nuovo nome, la nuova veste dell'iniziativa delle Alpi, l'associazione che si batte per proteggere la regione alpina dal traffico di transito. L'associazione ha una nuova presidente, il consigliere nazionale del PS Jon Pult lascia infatti il testimone a una giovane ticinese, la gran consigliera dei Verdi Nara Valsangiacomo. Alla biblioteca La Filanda troviamo Camilla Luzzani.
Sì, si è da poco conclusa l'assemblea e tra i tanti membri presenti dalla Svizzera interna e romanda erano presenti anche il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini e la consigliera di Stato Marina Carobbio, che tra l'altro è già stata vicepresidente di Pro Alps. Assemblea che si è riunita qui in onore della nuova presidente, che come hai già anticipato tu è ticinese. Nara Valsangiacomo di Coldrerio, classe 1996, è gran consigliera per i Verdi dal 2023. È stata eletta con un plebiscito, con un grande lungo applauso e quindi è sicuramente all'unanimità. Raccoglie un'eredità importante sia a livello di temi, perché gli obiettivi di Pro Alps sono ambiziosi, ma anche da un punto di vista politico. Jon Pult infatti è uno dei pesi massimi della politica federale, già candidato anche al Consiglio federale e oggi consigliere nazionale. Nara Valsangiacomo, da ticinese, quindi è sicuramente con meno anni di politica alle spalle, spetterà il compito di far sì che il suo messaggio arrivi insomma anche oltre Gottardo. Questa sera la sentiremo in intervista.
Beh, questo cambio di nome Pro Alps e di presidenza porta con sé anche un cambio di strategia, Camilla.
Ma iniziamo col dire che l'associazione a fine 2024 ha cambiato nome, prima di Pro Alps era Iniziativa delle Alpi, anche logo, ma di fatto questo non comporta, e nemmeno alla luce della nuova presidenza, un radicale cambio di strategia. La battaglia, che si articola su più progetti, resta insomma quella di raggiungere la protezione delle Alpi dal traffico di transito, obiettivo inserito nel 1994 anche nella Costituzione, ma secondo Pro Alp un obiettivo ancora lontano. Per questo oggi è stata anche l'occasione per lanciare una petizione per ribadire l'impegno che il Consiglio federale deve mettere in campo per questa protezione alpina. Vuole insomma questa petizione portare questo mandato in primo piano nell'agenda politica. E il nuovo nome Pro Alps sancisce proprio anche, diciamo, questa forza rinnovata nel portare avanti la stessa lotta che di fatto prosegue da diversi anni.
Camilla Luzzani da Mendrisio. C'è anche un altro personaggio politico ticinese che è salito alla guida di una lobby dei trasporti. È Simone Giannini, consigliere nazionale del PLR, che ieri è stato eletto alla presidenza dell'Automobile Club Svizzero, quindi un'associazione a difesa degli interessi degli automobilisti. Lo ha intervistato Alan Crameri.
Per cosa si batterà? Cosa hanno bisogno gli automobilisti nei prossimi anni?
Da un lato vi potrebbe essere una tendenza di disinvestire o dimenticare la rete stradale, e questo sarebbe un errore epocale, perché in Svizzera ci si deve poter muovere capillarmente anche con le strade. Secondariamente vi sono delle tendenze, penso per esempio quello di iniziare a proibire l'entrata nelle città, lo vediamo nelle metropoli fuori dai nostri contesti. Ecco, qui da noi penso si possano trovare delle soluzioni ancora equilibrate senza arrivare a delle proibizioni assolute.
Cresce la fetta di giovani che non fa la patente e in futuro si parla anche di guida automatica. Ci sarà ancora bisogno di una lobby o di un'associazione, se preferisce, per gli automobilisti tra 10 anni?
Beh, direi di sì. È vero che una delle tendenze dei giovani è di non fare rispettivamente procrastinare la patente, poi però se ci guardiamo in giro l'interesse alla libertà di movimento e quindi anche con l'automobile rimane, e per questo è importante che tutte le voci si facciano sentire, compresa quella degli automobilisti.
A proposito della votazione di novembre, quando è stato rifiutato il credito per l'ampliamento della rete autostradale, a cosa riconduce questa mancanza di sensibilità per le vostre esigenze in quel voto?
Sì, probabilmente la campagna non è stata impostata in maniera così proficua rispettivamente. Bisogna prendere atto che i tre quarti della popolazione svizzera abita oggi in città e lì la sensibilità probabilmente, anche adesso lo dico molto schiettamente per motivi egoistici, è quella di non pensare ad un investimento nella rete stradale nazionale.
Un'ultima domanda, stamattina lo abbiamo sentito prima, è stata eletta alla presidenza di Pro Alps, l'ex iniziativa delle Alpi, Nara Valsangiacomo. La percepisce come un'organizzazione antagonista?
Direi proprio di no, tra l'altro faccio i complimenti e gli auguri alla collega ticinese. Penso che gli automobilisti per primi vogliano strade fluide e quindi non eccessivamente trafficate, e quindi laddove si trovano delle soluzioni che permettano questo vanno perseguite. Penso all'iniziativa delle Alpi Pro Alps riguardo ai mezzi pesanti attraverso il San Gottardo. Poi ovviamente bisogna essere tutti un po' equilibrati, e qui devo dire che da parte nostra di preclusioni non ve ne sono, le noto ogni tanto dalle altre parti.
In Francia adesso, dove nel fine settimana lo storico partito dei Repubblicani, protagonista di un crollo dei consensi alle ultime elezioni, sceglierà il nuovo presidente. Si tratta di un partito profondamente diviso alla ricerca di un rilancio in vista delle elezioni del 2027. Da Parigi, Annalisa Capellini.
Un voto che potrebbe segnare la fine della guerra fredda per la destra francese o la sua condanna a morte. Gli elettori dei Républicains sceglieranno il nuovo presidente del partito questo fine settimana. I candidati sono solo due. Da un lato il favorito, Bruno Retailleau, ministro dell'interno, noto per le sue posizioni molto dure sull'immigrazione. Dall'altro Laurent Wauquiez, capogruppo all'Assemblea e presidente della regione del Rodano, che sogna una destra unita dall'ala moderata a quella più estrema. E se i due candidati hanno moltiplicato frecciatine e violenti attacchi durante tutta la campagna, in realtà i loro progetti per il paese non sono così diversi. Entrambi chiedono un giro di vite sull'immigrazione, una netta riduzione delle tasse dei funzionari pubblici e un maggiore controllo della religione islamica. Una virata a destra molto marcata, insomma. Un modo, secondo i Repubblicani, di sedurre gli elettori, sempre più numerosi, che scelgono Marine Le Pen. Si tratta anche di un ultimo disperato tentativo per evitare la morte definitiva della destra moderata. Il partito gollista, che pure ha governato per decenni in Francia, ha ottenuto meno del 5% dei voti alle elezioni del 2022 e ora teme di essere spazzato via dall'ondata lepenista.
Negli Stati Uniti il Partito Democratico è in subbuglio per le rivelazioni contenute nel libro dal titolo Original Sin, in italiano Peccato Originale, nel quale lo staff e i familiari dell'ex presidente Joe Biden vengono accusati di aver tenuto nascosto il suo reale stato di salute, spingendolo così alla decisione di ricandidarsi. Basandosi su interviste con oltre 200 ex collaboratori ed ex membri dell'allora amministrazione, i giornalisti Jack Tapper di CNN e Alex Johnson di Axios offrono un ritratto impietoso della fine politica dell'ex presidente statunitense. Da Washington, Andrea Vosti.
Now please welcome the 46th president of the United States, Joe Biden.
Atlanta, 27 giugno 2024, primo dibattito presidenziale. Il giorno in cui il mondo intero prende coscienza dell'inesorabile declino, non soltanto fisico ma anche cognitivo, di Joe Biden, incapace di articolare risposte coerenti.
Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Ma per i giornalisti Jake Tapper e Alex Johnson, il deterioramento delle condizioni di Biden era già da tempo motivo di allarme tra consiglieri, membri del Congresso e finanziatori democratici. Tra gli episodi raccontati nel libro, l'evento di raccolta fondi in California, durante il quale un Joe Biden visibilmente confuso non aveva riconosciuto il padrone di casa, l'attore George Clooney.
And this is just of a piece of an overall campaign to try to conceal from the American people the extent to which the president was really struggling to do his job.
Lo staff del presidente ha orchestrato una campagna per tenere nascosto al pubblico il fatto che Biden faceva fatica a fare il suo lavoro, rivela l'anchorman di CNN Jake Tapper. una vera e propria macchina del silenzio per occultare gli inequivocabili segni del declino, difficoltà motorie, amnesie, stati confusionali. La Casa Bianca stava mentendo non soltanto ai giornalisti e all'opinione pubblica, ma anche a ministri del governo, membri del Congresso e finanziatori del partito, accusano gli autori del libro Original Sin, Peccato Originale.
To Democratic members of Congress, to donors about how bad things had gotten.
Insomma, Joe Biden non avrebbe mai dovuto ricandidarsi per un secondo mandato. Una scelta politicamente suicida che ha di fatto spianato la strada al ritorno di Donald Trump. Infastiditi dalle anticipazioni del libro in uscita il 20 maggio, l'ex presidente e l'ex first lady Jill Biden sono andati in TV per respingere tutte le accuse.
What is your response to these allegations? Are these sources wrong?
They are wrong. There's nothing to sustain that.
Sono allusioni false che non hanno alcun fondamento, ha detto Joe Biden.
The people who wrote those books were not in the White House with us.
Chi ha scritto il libro non era alla Casa Bianca con noi, non vedeva quanto duramente Joe lavorava ogni singolo giorno, ha aggiunto l'ex First Lady.
And they didn't see how hard Joe worked every single day.
Parole che non possono però negare un'altra incontrovertibile verità. Il naufragio elettorale di Kamala Harris e del Partito Democratico, per gli autori di Original Sin, la cronaca di un disastro annunciato.
Domani mattina verrà celebrata la messa che darà ufficialmente il via all'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, un rito solenne a cui assisteranno centinaia di migliaia di fedeli e numerosi capi di Stato, tra cui la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Una cerimonia importante non solo per i contenuti ma anche per la simbologia di cui ci racconta Anna Valenti in compagnia di un vaticanista.
È un rito solenne, imponente, che affonda le sue radici negli oltre 2000 anni di storia della Chiesa.
Il Papa inizia tutto il rito partendo dalla tomba di San Pietro, che è il primo pontefice e che si trova proprio sotto l'altare della basilica dove c'è il baldacchino del Bernini, e lì prende possesso del palio, l'anello piscatorio, l'anello del pescatore, e poi l'evangeliario, che è il libro dei Vangeli come modello di riferimento del suo pontificato.
E ognuno di questi oggetti simbolici racchiudono altri significati simbolici. Il paglio, che è un paramento liturgico simile a una stola bianca con le croci rosso rubino a rappresentare il sangue di Cristo, cinge le spalle del pontefice. È fatta di una lana particolare, come ci racconta Marco Grieco.
La tradizione vuole che il paglio sia tessuto con la lana bianca di alcuni agnelli per sottolineare come l'autorità religiosa sia in fondo sempre legata alla missione di pastore. L'agnello, anche nella tradizione biblica, è un altro nome per chiamare Gesù Cristo, no? Quindi la simbologia che è legata a un paramento che può sembrare barocco, in realtà è un messaggio base molto semplice che richiama al candore e al sacrificio.
L'anello piscatorio, l'anello del pescatore, fatto in oro, su cui è incisa la barca di Pietro, attorniata dal nome del nuovo pontefice.
Pietro, il primo papa, era un pescatore, quindi ancora qui c'è una connessione con la prima comunità cristiana.
Non solo un semplice anello, ma anche una sorta di sigillo con cui il papa firma le lettere e i documenti più importanti.
Tant'è vero che l'anello piscatorio solitamente viene graffiato, reso inutilizzabile dopo la morte del pontefice.
La cerimonia un tempo si chiamava di intronizzazione e prevedeva un altro simbolo, il triregno, una sorta di corona. Già, perché fino al 1870 il Papa non aveva solo un potere spirituale, ma anche temporale. Era infatti un vero e proprio sovrano di domini, territori e staterelli. Dopo la breccia di Porta Pia, al Papa non restò che il piccolo territorio del Vaticano. Ma in realtà a mettere fine a questo rito della corona fu Paolo VI nel 1964.
C'è da dire che Paolo VI, nella sua cerimonia di insediamento nel 63, fu incoronato con la tiara. Ed è interessante che Paolo VI appoggiò la tiara sull'altare, disfacendosene, proprio con le sessioni del Concilio Vaticano II. Appoggiando quella tiara sull'altare, Paolo VI ribadì che l'autorità che aveva la Chiesa era stare vicina al suo popolo e quindi essere un pastore e non usare gli strumenti che hanno i monarchi, i sovrani, per stabilire autorità nel mondo.
La cerimonia è guardata da vicino non solo dai fedeli cattolici, ma anche dal resto del mondo, perché in questa occasione il pontefice, nell'omelia, di norma annuncia i punti cardine su cui vuole orientare l'azione del suo pontificato.
Da una settimana in vigore una tregua tra India e Pakistan. Il loro è un conflitto che parte da lontano, esattamente dal 14 agosto del 1947, perché questi due paesi che si odiano in realtà sono gemelli, nati nello stesso giorno, alla stessa ora, figli dell'impero britannico che si stava dissolvendo. La partition, la separazione fu sanguinosa e violenta e le conseguenze si sentono ancora oggi. È questo il tema del nuovo episodio del Mondo là fuori con Chiara Reed.
C'è stato un bagno veramente di sangue, si parla di 2 milioni di morti. In questo scambio di persone musulmane che si recavano dall'India al Pakistan e hindu che lasciavano le loro case in Pakistan per venire in India. Questo ha veramente cambiato il tessuto umano delle città, delle campagne. Anche qua a Mumbai ci sono tantissimi ex pakistani che discendono dalle famiglie pakistane che arrivarono qui via nave da Karachi, lasciando le loro ville, il loro business, spesso anche i loro anziani, e hanno ricominciato da qui da zero una vita nuova. Stessa cosa per i musulmani che, per esempio, da Hyderabad sono andati in massa in Pakistan. E durante questo tragitto c'erano attacchi ai convogli dei treni e alle carovane con i cavalli, attacchi sanguinosissimi, ecco. Quindi questa ferita c'è, non si è ancora rimarginata.
Possiamo dire che è impressa a fuoco nell'identità dei due paesi, cioè anche questo fatto dell'opposizione, no? Dei due paesi uno all'altro è proprio un marchio della loro identità.
Sì, perché nessuno delle due comunità religiose si sentiva al sicuro quando c'è stata questa partition.
India e Pakistan alle origini del conflitto è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo là fuori. Lo potete trovare sul sito e sulle applicazioni RSI e sulle principali piattaforme di streaming. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon pomeriggio.